nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti, ben ritrovati.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi siamo a maggio, sì. Oggi nel senso del mese.
È ancora maggio.
È ancora maggio, la primavera è esplosa. Abbiamo delle temperature come maggio in Sicilia, una cosa del genere. La lingua italiana è in ottima salute, lo vediamo dal fatto che continua imperterrita a prendere in prestito, storpiare, inventare, dimenticare e riscoprire.
Noi siamo qui a tenere d'occhio tutto questo con la curiosità di chi ama le parole e senza il cipiglio di chi vuole fare le correzioni sul quaderno.
Sì, non abbiamo il ditino alzato. Oggi nel programma troverete qualche creatura linguistica che abita i nostri schermi e le nostre radio da anni, ormai così a suo agio che quasi non la notiamo più. Poi una parola che sembra nuovissima, ma in realtà racconta una storia più lunga di quanto pensiate e come sempre Valentina ha tenuto le orecchie aperte durante la settimana.
Sì, Valentina le orecchie le tiene sempre aperte, il suo superpotere è un po' come Wonder Woman, no, era l'uomo da 6 milioni di dollari che aveva l'udito.
Sì, ha le orecchie così aperte comunque che non riesce a tenerci sopra le cuffie.
Esatto, esatto.
Vai con la musichetta. Proprio,
questa è...
Potete ascoltarla facendo snap con...
Hai detto snap?
Snap, metti 5 franchi.
Metto 5 franchi.
E cominciamo subito, fammi l'annuncio, Danny.
Allora, la parola nel mirino,
e
boomer.
Adesso, boomer. Prendiamo la mira su una parola che negli ultimi anni è diventata quasi un proiettile. La usano i giovani contro noi, meno giovani.
Vero, vero.
La usiamo noi, meno giovani, per autodefinirci con ironia. Sì. E la usano i giornalisti quando non sanno bene di cosa stanno parlando. Che è spesso. Sì. La parola è boomer.
Boomer, già boomer. Sentita qualche volta direi.
Certo.
Un paio di volte.
Allora, partiamo dall'inizio. Boomer viene da baby boom, che è il boom delle nascite. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra il 46 e il 64 circa, nei paesi occidentali si registrò un aumento straordinario delle nascite, poi arrivò la pillola e cambiò un po' tutto. La gente era sopravvissuta alla guerra, aveva voglia di vivere, costruire, fare figli. E i bambini nati in quegli anni si chiamano baby boomers, cioè i figli del boom delle nascite. Quindi è una definizione demografica, tecnica, originariamente praticamente neutra.
Sì, quindi all'origine non era un insulto come si usa a fare adesso.
No, era una categoria sociologica, come generazione X o millennial descriveva una coorte di persone accomunate dalla stessa epoca di nascita, con certi tratti culturali, certi consumi e certe abitudini. Poi è successa una cosa interessante.
È diventata quasi un insulto.
È diventata un insulto, direi, molto più di una categoria.
Come dire, non sei capace.
Sì, è un misto tra imbranato, vecchio, sì. Un po' rimba.
Rincitrullito.
Esattamente, quindi... Qualche anno fa la persona anziana che non capisce il mondo di oggi, fa la morale ai giovani, non conosce la tecnologia, che dice ai miei tempi. Ecco. Quindi nel 2019 nasce questa frase che poi diventa virale, va in giro sui social media, ok boomer, cioè tu cominci a spiegare qualcosa a qualcuno e ti dicono ok boomer, cioè stai tranquillo.
Stai lì a giocare ad altre cose. E, insomma, è quasi una porta in faccia verbale.
Sì, cioè non ti prendono tanto sul serio. Da quel momento boomer ha smesso di essere solo una generazione ed è diventata un tipo umano, un po' come Karen, di cui parleremo un'altra volta, che gira anche quella sui social media. Si può essere boomer anche a 30 anni se hai gli atteggiamenti giusti o quelli sbagliati.
Esatto, se ti fai riconoscere. Quindi è una parola che si è staccata un po' dalla biologia.
Sì, si è staccata dall'anagrafe e questo è esattamente il momento in cui per noi diventa interessante, perché c'è uno slittamento dalla demografia al giudizio di valore. Quindi, come hai detto tu prima, smette di essere un dato e diventa un insulto. No? L'italiano questa roba però l'ha già vissuta, solo che allora la parola era un'altra.
Qual era?
Matusa.
Ah, Matusa la sentivo, è tanto che non la sento, sentivo a Biasca Matusa.
Ma perché è una roba che dicevamo noi a quelli della generazione prima.
È vero.
E in effetti si usa pochissimo, ma negli anni 60 e 70 era più o meno come boomer, la parola che i giovani usavano per indicare chi era vecchio. Retrivo, hai visto che bella parola?
Retrivo è una bella parola, guarda la sottolineo.
Sì, mettila lì.
Incapace
di capire i tempi nuovi, genitori, professori, c'era il 68, tutta questa. Chiunque avesse più di 40 anni non capisse il rock, la minigonna e appunto il 68 era Matusa.
Ma da dove viene Matusa esattamente?
Viene dalla Bibbia, quindi già diciamo il riferimento era un po' più alto, da Matusalemme, personaggio biblico famoso per aver vissuto quasi 1000 anni, non 100, quasi 1000 anni. Già all'origine c'è un'iperbole, naturalmente, un'esagerazione. Il Matusa non era solo vecchio, era vecchissimo, quasi preistorico. Oggi si dice anche dinosauro, no? Sì. Per esempio, per dire così.
Sì, qualcuno non dice solo Matusa, ma lo dice proprio intero, dice sei proprio un Matusalemme.
Esatto.
Alcuni lo dicono. Mentre boomer è un po' più tecnico nell'origine.
Sì, perché è più tecnico e anche nel tono si sente Matusa era bonario, quasi affettuoso, ci si poteva ridere insieme, giocoso, teatrale. Boomer è più cattivo, più tagliente.
Sì. Quindi non è solo un cambio di parole, è un cambio di temperatura quasi.
Esattamente, un cambio di temperatura. Tra l'altro qui nello studio continua ad esserci un'aria condizionata che mi spara il cervello.
E tu vieni con la manica corta.
Lo so, devo far vedere i bicipiti.
Sei veramente un Matusa.
Sono un boomer, un boomer. Orgogliosamente boomer. Allora, boomer ha dentro qualcosa di serio. Una frattura, un risentimento, una questione aperta su chi pagherà il conto.
Sì. Il che spiega, ok boomer, suona diverso da vecchio Matusa.
Completamente, vecchio Matusa poteva dirlo tuo nipote ridendo, ok boomer lo dice qualcuno che non ha più voglia di spiegare, non perde più tempo con te, ti taglia fuori.
Sì. Allora, però c'è un'ironia finale in tutta questa storia. I boomer, quelli veri, quelli anagrafici, hanno cominciato a usare boomer per autodefinirsi. Uh-huh. Con orgoglio, con autoironia, a volte con una certa civetteria. Come se dicessero, sì, sono un boomer e allora c'è qualcosa che non va? Permettimelo, no? Posso fare anche il boomer. Lo stesso meccanismo per cui alcune parole nate come offese vengono riappropriate da chi le subisce e trasformate in bandiera.
Sì, nell'inglese americano c'è, per esempio, c'è la parola nigger che viene utilizzato da chi è di afroamericano. Sì. Ma se la usi tu bianco si arrabbiano tra di loro, invece è quasi diventata una parola di riconoscimento.
Ma quindi anche boomer potrebbe fare la fine di Matusa, no?
Potrebbe, le parole hanno la vita che gli diamo noi alla fine. Matusa oggi fa quasi tenerezza, sembra uscita da una commedia degli anni 70. Tra 30 anni, chissà, boomer potrebbe sembrare altrettanto datata. Direi che è una certezza, sappiamo che andrà così. E appunto ce ne siamo appropriati noi boomer, che, diciamo la verità, abbiamo costruito tutto quello che i millennial stanno cercando di sfruttare. Diciamolo chiaramente. E poi ci fanno pure le menate. Poi parleremo di questa parola menate, ma non oggi.
Non oggi.
Ci fermiamo qui col
ci
boomer.
Ci fermiamo con boomer che abbiamo già dato.
Sì, e tra l'altro è anche un anglicismo detto tra noi, quindi 25 franchi.
Però è una citazione.
È una citazione.
Era una spiega, come si dice, che poi è sbagliato dirlo in italiano.
Però è bello, è un neologismo carino.
Una spiega.
Sì, da spiegone, eccetera, eccetera.
Aspetta, qui non volevamo i Backstreet Boys.
Ma volevamo perché sono dei boomer anche loro.
Sono dei boomer anche loro, Togliamoli i Backstreet Boys che non ci interessano. Noi vogliamo la musica d'ascensore. E quindi...
O come li chiamavo io, ragazzi in canottiera.
Esatto. Ma siamo arrivati al bestiario, anglicismi dei media.
Sì, oggi tocca una specie particolarmente resistente e difficile da estirpare, è la specie degli anglicismi, cioè le parole di origine o inglesi to cure o di origine inglese, che si trovano nei media.
Sì.
Quelli che sentiamo ogni giorno, le parole che sentiamo ogni giorno in radio, in televisione, nei telegiornali, nei radiogiornali.
Sì, già stamattina venendo qui ne ho sentiti 3 in 5 minuti, pensa a te.
Esattamente, sì. Ieri, per esempio, ho sentito Secret Service per dire servizio segreto.
E perché non si può dire servizio segreto?
Non lo so, non ho ancora incontrato il collega tra il brusco e l'uso. Allora, benissimo, allora sentiamo un po'. Il punto non è che esistano questi anglicismi, Danny, le lingue si prestano le parole da sempre.
Sì.
Tra le lingue tra di loro. Faremo uno specialone a un certo punto dedicato alle lingue, alle parole in italiano che sono andate in inglese.
Certo.
Anche nell'altra direzione.
E non sono solo spaghetti e cose così.
No, ce ne sono moltissime. Allora... La domanda che ci possiamo fare e che vedi lì più o meno all'inizio della pagina.
Sì, ci ricordiamo ancora com'era il mondo prima che arrivassero questi anglicismi?
E la risposta che ti do è non sono sicuro, ma proviamo a capire da dove vengono e cosa usavamo prima che arrivassero, non per fare i puristi, ma per capire che l'italiano ha spesso le parole, spesso sono bellissime, sono appropriate, non è obbligatorio abbandonarle a favore di cose che poi buona parte delle persone non capiscono.
Sì, che poi è una specie di recupero degli oggetti smarriti, no?
Esatto, e diciamo subito che alcune di queste sostituzioni non sono così ovvie come sembrano.
Sì.
Allora, cominciamo da uno di questi anglicismi che è ormai diventato un riflesso condizionato dei telegiornali, che usiamo sempre tantissimo, ha cominciato a girare all'inizio degli anni 90 forse.
Sì.
Breaking news.
Sì, che poi di solito dopo breaking news parte una musica drammatica, una di quelle cose con la scritta rossa in grande, attenzione, c'è una breaking news.
Ci è arrivata soprattutto da CNN, la guerra del Golfo, breaking news.
Vero, lì è.
Allora, che cosa vuol dire? Breaking vuol dire che rompe, che interrompe il flusso delle normali trasmissioni. Cioè una notizia che arriva in rottura, breaking, e che quindi ti obbliga a fermare quello che stai facendo. Sì. No? Quindi in italiano esistevano delle alternative.
È come si può dire, ultima ora?
Ultima ora, assolutamente.
Sì. Edizione straordinaria se è un telegiornale speciale.
Esattamente, notizia in diretta. Sì. Funzionano benissimo. Adesso invece sentiamo breaking news. Anche quando la notizia è che un gatto è rimasto su una canna fumaria alla Monica. Breaking news, un gatto è rimasto, eccetera, eccetera.
Boh, l'urgenza si è un po' inflazionata.
Sì, inflazionata di brutto, e questo è un problema dell'uso, non della parola o delle parole, visto che è un'espressione di due parole. Anche ultima ora si può inflazionare, dipende un po' come la si usa, sì. Però diciamo non c'è motivo per usare breaking news quando abbiamo la maniera di dirlo in italiano.
Dimmi un altro anglicismo che va di moda.
Allora, live, siamo live, o come si dice in Ticino, life, sì, che sì. Un'altra parola.
È un'altra
life,
cosa.
Si scrive
seguiteci live.
Ecco.
Siamo live dalla piazza.
Ecco, in diretta, abbiamo sempre detto in diretta. Addirittura avevamo il bello della diretta.
Sì, è vero.
Ti ricordi?
Il bello del live non suona alla stessa.
No, idea. Non suona bene, sì. Però adesso è tutto live, sì. Che vuol dire in diretta, cioè sì. Vuol dire vivo,
sì.
No? Effettivamente. Quindi in live abbiamo un disco live, è un disco...
Dal vivo. Registrato dal vivo.
Abbiamo le parole, usiamole.
Usiamole. Andiamo subito con un'altra parola. Format. Questo è uno di quelli che fanno pensare, eh?
Sì, format del programma, nuovo format televisivo.
Noi ne usiamo spesso qui, però non so se esiste una vera alternativa italiana.
È una buona obiezione, la giriamo a Valentina, perché le rogne le lasciamo a lei.
Esatto.
Grazie. Allora, format in senso televisivo indica la struttura di un programma, il suo schema fisso replicabile. In italiano si può dire schema, modello, struttura o anche formula nel senso di formula del programma. Nessuna di queste però ha esattamente la stessa agilità di format, che è diventato un termine tecnico del settore con un significato in effetti molto preciso. È uno di quei casi in cui l'anglicismo ha riempito un vuoto reale, anche se diciamo che schema e formula nella maggior parte dei contesti possono funzionare benissimo.
Quindi non tutti gli anglicismi sono creati uguali.
No, alcuni, come dici anche spesso tu, sono un po' per pigrizia, altri sono vera necessità. La differenza però vale la pena farla.
Bene, allora proviamo a fare una lista con qualche distinzione. Danny, sei pronto?
Are you ready? Sono in diretta, come se fossi in diretta.
È come se tu fossi live. Allora cominciamo da uno banalmente, live. Non ci rendiamo conto che è un anglicismo.
Sì.
Weekend.
Fine settimana.
Ma è un anglicismo.
Fine settimana. Ma poi si dice la fine settimana o il fine settimana.
Ah, e qui tu stai a scoperchiando il vaso di Pandora. Che in inglese è Pandora's Box, è una scatola di Pandora, non è un vaso,
non
è strana
un vaso.
Questa cosa. Allora, Weekend ha vinto la battaglia perché Weekend è più veloce da dire, suona anche un po'
vero.
Così più interessante, eccetera, eccetera. A fine settimana non sai neanche se maschile o femminile.
Sì,
quindi,
è vero. Poi c'è un'altra parola.
Trend.
Tendenza.
Sì.
O anche moda del momento, se è una cosa passeggera.
E da trend c'è anche trendy, che vuol dire di moda,
sì.
Modaiolo, eccetera, eccetera. Si sente molto nei telegiornali economici, non tanto trendy, ma il trend dei mercati, per esempio.
Sì,
no?
Sì.
In questo contesto tendenza funziona benissimo. Perché dire trend quando si può dire la tendenza dei mercati invece che il trend dei mercati? Perché bisogna tirarsela un po' da...
Sì.
Beh, così.
Perché a Wall Street non parlano italiano.
Sì,
forse.
Sì, ma però noi sì.
Sì. Un'altra parola è speaker.
Speaker, sì.
Però
speaker.
Qui sono un po' in difficoltà a trovare un corrispettivo italiano.
E perché speaker è molto ampio, nel senso deriva dal verbo to speak, che vuol dire parlare semplicemente, quindi indica chi parla a un evento, gli speaker del convegno, anche se lì si può dire relatore. Nel senso di conduttore radiofonico tipo noi, per esempio, si dice conduttori.
Sì,
speaker appunto non è specifico, può essere anche annunciatore, presentatore, conduttore, noi diciamo anche animatore, piuttosto nella Svizzera italiana.
Ma adesso speaker si usa anche per gli apparecchi, speaker.
Gli speaker sono
gli
altoparlanti, le casse acustiche, eccetera, eccetera.
Vai con la prossima.
Ma io ti sparo lì un target.
Target, potrei dire destinatari, pubblico. Se vogliamo essere più formali, obiettivo, se si parla di marketing in senso stretto.
Assolutamente, perché vuol dire bersaglio, semplicemente. Target è il bersaglio.
Okay.
Quindi quando tu fai un'operazione e ti poni un bersaglio, che può essere un pubblico, un settore demografico, eccetera.
Qualcuno
eccetera.
A cui è destinato qualcosa.
Sì, quindi c'è anche qui la possibilità di dirlo. Se usate sempre target è di solito per pigrizia.
Altra roba un po' mediatica.
Prime time.
Eccola.
Il prime time.
La fascia di massimo ascolto o prima serata, che è quella che usiamo quasi sempre.
Sì, però prima serata fate attenzione. Che è quella che è per la televisione.
Sì.
In radio il prime time è adesso,
esatto.
La mattina, quindi funzioniamo al contrario. La radio.
Vero.
Andiamo con backstage.
Dietro le quinte, questo è facile.
Bellissima, dietro le quinte è un'atmosfera che backstage non riesce ad andare. Ti immagini anche che succedono delle cose.
Si suona un po' come una giacca backstage, no? Dietro le quinte è un po' invece un romanzo, una roba vecchia.
E ti butto là uno dei più resistenti in assoluto, il gossip.
Beh dai, pettegolezzo, chiacchiera, sì. Maldicenza se vogliamo essere un po' più severi.
Pettegolezzo tra l'altro è bellissima, una parola italianissima, sì. Meravigliosa, e anche il merito di sembrare già leggermente ridicolo da solo, sì, perché con gossip gli dai una, diciamo così, una rilevanza che non merita di solito, no? Ecco, allora, morale del bestiario.
Vai con la morale.
Ma vai tu con la morale.
La morale del bestiario di oggi è questa: gli anglicismi nei media non sono un'invasione né una catastrofe, sono spesso una scelta, e le scelte si possono fare con più consapevolezza. Sapere che in diretta esiste e funziona non significa essere obbligati a usarla al posto di live, significa semplicemente sapere che si può scegliere.
E ogni tanto si può scegliere l'italiano, ogni tanto non sempre, ma ogni tanto sì.
Certo, sembra un programma graduale di riabilitazione questo programma.
È una buona maniera di metterla. Cerchiamo di perdere la dipendenza dall'anglicismo sciocco e modaiolo, oppure dall'anglicismo trendy, sì, potremmo dire.
Sì.
Si può fare, yes
si
we can.
Può fare.
Yes we can.
E qualcuno diceva yes weekend, che sì. È sbagliato.
Yes weekend, ma siamo lontani, è finito il weekend.
Fra poco c'è lo svizionario, vuoi un po' di musichetta d'ascensore?
Sì, dai.
Ecco. Abbiamo comunque degli umoristi all'ascolto, eh. Anche dietro le quarte si può dire. Chi è che l'ha scritto, Valentina?
Flavio.
Anche
dietro le quarte possono succedere cose interessanti.
Grazie Flavio, l'abbiamo letta facendo finta di non capirla,
sì,
però abbiamo apprezzato.
Ella dice: siete divertenti ma seri, grazie.
Grazie, divertenti ma seri
è un po' il nostro target.
Come diceva Flaviano, la situazione è grave ma non è seria, però si riferiva alla vita politica italiana degli anni,
sì,
50.
Ma attenzione, è arrivato il momento dello svizionario.
Oh, e abbiamo un testo, una parola, sì, meravigliosa.
L'avevamo lasciata lì.
L'avevamo messa da parte, avevamo cominciato, vi ricordate, a trattare gremio, una parola che si usa tantissimo nel linguaggio politico istituzionale della Svizzera italiana, e avevamo lasciato via trattanda.
Sì.
Ma adesso le recuperiamo,
sì,
perché insomma, mica puoi buttar via la trattanda.
No, anche perché torniamo nella sala riunioni, acqua minerale, bicchieri di plastica, ordine del giorno stampato.
Allora, trattanda è un classico elvetismo. Nella Svizzera italiana significa punto all'ordine del giorno, cioè
sì,
uno degli argomenti che devono essere discussi in una seduta, in un'assemblea, in una riunione.
Quindi tipo trattanda 1, approvazione del verbale, trattanda 2, comunicazione del presidente. Trattanda 3, vedi trattanda 2. No, varie ed eventuali.
Varie ed eventuali c'è sempre.
Sì, è vero. Dove di solito si scatena l'inferno.
Lì, quando tu dici, ok, andata, arrivano varie ed eventuali, ce n'è uno che dice una roba che gli stava a cuore solo a lui.
E di solito alla fine, gli ultimi 5 minuti di riunione, poi dura un'altra ora.
Esattamente.
Comunque ce lo spiega Valentina, che strada ha fatto questa parolona poco elegante.
Sì, anche qui il modello è chiarissimo. Il tedesco svizzero tractandum, al plurale tractanden.
Yeah.
Sì. In italiano standard invece non si direbbe normalmente trattanda, si direbbe punto all'ordine del giorno oppure argomento all'ordine del giorno. In un verbale condominale italiano, per esempio, troveresti al punto 3 dell'ordine del giorno, non ovviamente alla trattanda 3.
Peccato, perché trattanda ha un bel suono, sembra una cosa che deve essere trattata come le pinze.
E qui attenzione, perché tractandum,
hai detto attenzione?
Attenzione, perché tractandum come gremium non nasce davvero tedesco, eh? Sembra un po' come chi era Nino Manfredi in Pane e Cioccolato. Anche lui viene dal latino tractandum, ma si è ossigenato i capelli. Cioè, ciò che deve essere trattato,
sì,
d'accordo? Tractandum, ciò che deve essere trattato.
Sì.
Duden lo dà proprio così, attenzione perché sto per dire delle cose
Mamma
in tedesco.
Mia.
Lateinisch tractandum uguale was behandelt werden soll, cioè ciò che deve essere discusso, affrontato, eccetera eccetera.
Quindi il latino è uscito da Roma, ha fatto un Erasmus sul Reno e poi è tornato in Ticino con una convocazione assembleare.
Ha fatto quel giro lì.
Ha fatto più o meno quel giro lì. Quindi trattando è una parola tedesca d'origine latina travestita da italiana ma con passaporto svizzero.
Esatto, per dirla in termini un po' più tecnici, linguistici, se metti che c'è qualcuno di intelligente e studiato che ci sta ascoltando, è un calco.
Sì.
Non è semplicemente una traduzione, è il modo in cui una struttura di un'altra lingua, in questo caso il tedesco, entra nell'italiano della Svizzera e si mette comoda, come certi ospiti che arrivano per un caffè e poi restano 20 anni.
Infatti nessuno la manda più via, anche perché se la metti all'ordine del giorno diventa una trattanda e a quel punto per eliminarla devi creare una nuova trattanda.
È il ciclo perfetto della burocrazia, trattanda 4, eliminazione del termine trattanda, poi la perdi e il termine trattanda rimane.
Se io devo parlare ad un pubblico italiano, cosa dico allora?
Dipende, se dici gremio, di cui abbiamo parlato l'altra volta, meglio che sostituisci con organo, comitato, commissione, consesso, a seconda del caso. Quindi l'organo competente invece che il gremio competente. Certo. Se dici trattanda, l'abbiamo già detto, l'ha detto Valentina prima, ordine del giorno, punto all'ordine del giorno. Magari è un po' più lungo, meno elegante, ma diciamo che si capisce.
Sì. Fammi la morale dello svizionario di oggi.
Allora, gremio e trattanda non sono mostri, però pensandoci sembrano dei nomi da mostro, effettivamente.
Sì,
sono però parole che raccontano bene la Svizzera italiana, una lingua che vive tra latino, italiano, tedesco, francese, tantissima influenza dal francese, istituzioni, assemblee e molta pazienza.
E salutiamoli, gremio e trattanda.
Ciao gremio, ciao.
Tra poco la matita rossa.
Questa è particolarmente fastidiosa, sì. Quindi l'abbiamo lasciata un po' più a lungo.
Ci è venuta così.
Sì. Chi è che l'ha scelta?
Non lo so, Benji. No, l'abbiamo scelta insieme.
Sì, verrà redarguita la persona. Valentina, allora, Valentina, tocca a te.
Sì, oggi andiamo in cucina. Mm-hmm. Non a cucinare, però.
Però quasi, visto quasi, che l'orario aiuta.
Esatto. Allora, ci sono alcuni verbi, ma anche altre espressioni o sostantivi che ci fanno magari venire dei dubbi.
Sì.
Quindi,
sì.
Sì, siete d'accordo.
Sì.
Per esempio, il verbo bollire. Si dice io bollo, che vabbè, non è che si usa molto dire io bollo l'acqua, però...
Sì. Sì, l'acqua bolle. L'acqua
esatto.
Bolle,
però
sì.
Il dubbio è l'acqua bolle o bollisce? Io
sì.
Bollisco l'acqua. O bollo l'acqua.
Sì. Sono bollito. No, quello è un altro
quello
tema.
Quello è tutto un altro tema. Tutto un altro tema, c'è la consulenza.
Sì,
per
esatto, psicologica ovviamente. Sì.
Allora, come risolviamo? Bollo o bollisco? L'acqua bolle o bollisce?
Esatto, e anche l'Accademia della Crusca si è espressa. Allora, la forma corretta è bollo e bolle. Cioè l'acqua bolle e io bollo l'acqua. Ok, quindi su questo siamo a
quindi,
posto.
Io bollo l'acqua per la pasta.
Sì, che l'acqua bolle.
Che però dà un po' l'idea anche che la bolli tu, va bene,
sì,
pum, bolli.
Non okay. Si dice sì.
Che però il verbo è bollare in quel caso lì. Il verbo dare un bollo, bollare,
ah,
non
sì,
è bollire.
Sì, certo, certo.
I due corrispondono però nella,
sì,
nella,
sì, nella coniugazione.
Cioè in posta fanno i bolli.
Mm-hmm. Poi se stai troppo al sole fai le bolle, ma questa è un'altra cosa. Andiamo avanti che ci stiamo perdendo.
Altro dubbio.
Altro dubbio, cuocere, che vabbè anche qui, almeno sì. Che tu non sia in Toscana. O...
Cioè cuocere non è un dubbio sì. Al presente indicativo.
Al passato remoto.
Ma al passato remoto indicativo, come dici?
Io cossi.
Nel 1922 esatto. Io... un uovo.
Il mese scorso,
ecco.
Cossi un
cossi
pollo,
quindi sarebbe.
Sì.
Però al presente
non
cuocio.
Cocetti,
non
o...
cocetti o cuocei,
esatto,
è così.
Al
presente
esatto.
Io cuocio.
Io cuocio,
mi vengono
sì.
Dei dubbi.
Sì,
no,
su quello
giusto,
devi,
giusto,
stare, devi stare tranquillo.
Sto calmo.
Stai calmo.
Vi seguo.
Ok.
Vi seguo.
Ecco, il problema con cossi si pone anche con friggere, però.
Sì, vabbè, anche
cioè, se tu hai fritto qualcosa alla fine dell'Ottocento, come
io frissi.
Frissi?
Frissi fa ridere,
però. Frigesti e li frissi.
Su serio?
Si dice frissi?
Sì.
Evitatelo, cioè ho fritto, è sufficiente.
Sì, è vero.
E per finire questi fantastici verbi, il verbo fondere, come vabbè, il formaggio fuso, per esempio, mm-hmm. Io fusi, fondesti e fuse.
Ecco.
Però appunto...
E qui un giorno potremmo aprire una parentesi tipo istituzionale sull'uso del termine fondere, che viene dal francese per indicare per esempio le aggregazioni comunali. C'è stato un periodo la fusione, quindi fusionavano addirittura i comuni.
Ecco,
abbiamo inventato uno dei verbi più brutti della storia.
È un'invenzione.
Invenzione totale del Canton Ticino, verbo fusionare.
Ecco,
che non è,
ecco. Vedi.
Allora, ma andiamo ai problemi di
sì,
accento.
Siamo
invece.
Sempre in cucina, problemi con l'accento, si dice mollica o mollica, che questa cosa soprattutto al nord è un po' diffusa. Allora, mm-hmm. Deriva dal latino e vuol dire appunto molle,
sì.
E l'accento corretto è mollica.
Ok, interessante, ricordatevelo, la mollica. Mi piace la mollica, non mi piace la crosta, per esempio.
Sì. Quindi sì, mollica sì. È sbagliato.
Mollica è sbagliato.
Sì, non è mollica.
Non è come formica okay. E formica, che ce ne sono due che vogliono dire
no,
due cose.
No, mollica non vuol dire
mollica
niente.
Non vuol dire niente, è sbagliato e basta.
Altra cosa che troviamo in cucina, si dice utensile o utensile da cucina?
Oh, allora, attenzione quanti... perché questo è interessante.
È
interessante
sì,
perché
sì.
L'accento invece è un accento
perché
che porta del significato.
Viene, no?
Sì.
Spesso. Allora, se si usa come sostantivo, come in questo caso, l'accento va sulla I, utensile da cucina.
Quindi ho preso un utensile da cucina e ho picchiato Danny, per esempio.
Sì, così, perché sì. Non
qui noi abbiamo degli utensili da cucina in ufficio, io ho detto.
Sì, dei mestoli, delle cose.
Sì, degli schiacciacarne. Delle sì. Cose.
Quello fa male.
Quindi okay. Se è un aggettivo, un nome, sostanzialmente un utensile
esatto,
da cucina con l'accento sulla I.
Esatto. E invece nell'altro caso, ci dice la Treccani, Accademia della Crusca, eccetera, utensile si dice invece, si usa quando è un aggettivo. Essenzialmente quando si dice per esempio la macchina utensile.
Che si usa praticamente usata, solo in quel
sì,
caso
infatti,
lì.
Però da ricordare che quando è sostantivo utensile.
Sì. E un giorno parleremo anche di edile ed edile, ma non oggi.
Non oggi, perché abbiamo lasciato l'ultimo momento di questa puntata per qualche messaggio che è arrivato. Beh, qualcuno dice trattanda è plurale.
Sì, perché
se
latino.
Fosse latino sarebbe plurale, sì. Tractanda, le cose.
Le cose devono... da dire.
Sì, è plurale neutro,
neutro plurale, no?
Sì.
E poi sui verbi strani qui,
ah, sì.
Fondere, ah, fendere, fendere, è più o meno è come fondere.
Fendere, quindi dovrebbe essere io fessi?
Io fessi.
Sì,
a cani sciun e fessi si dice.
Sì, ma credo che fesso derivi da lì.
Sì, forse sì.
Ci informiamo brevissimamente, Danny.
Sì, fino ad oggi per me Grêmio era solo una squadra brasiliana di football. Invece è Grêmio vero. È anche un'altra cosa, come abbiamo detto l'altra volta in particolare. Scordavo, sono una boomerissima solo per dirvi che siete assolutamente entusiasmanti, simpatici, ironici e colti con intelligenza. Parlano di voi. E poi sai cosa ti diciamo dopo la morale? Ok, boomer. Qui
okay.
Ce l'hanno con te. Sto sì. Andando proprio senza filtri, eh?
Sì, c'era la signora Ellade.
Ecco, vai.
Che chiedeva una cosa che in realtà avevamo già fatto la rubrica della matita rossa.
Sì.
Lei dice appunto che si sente spesso dire corravamo, perdavamo per la seconda coniugazione e avevamo già spiegato appunto che la forma corretta è correvamo.
Sì.
Perdevamo
e non corravamo.
Esatto, non si mette la ma si segue i verbi della seconda coniugazione.
Sì. E poi qualcuno ci suggerisce magari per una prossima puntata la parola karma, che è un po' abusata.
Ah, sì.
Vuol dire tutto e niente, parola di moda in italiano antico, come si potrebbe dire karma?
Destino forse,
destino.
Sì, il
oppure
karma...
te la sei andata a cercare?
Sì,
per riassumere che
ma
una
poi
frase.
C'era per esempio in greco la hubris, no?
Sì.
Che quando gli dèi puniscono l'arroganza degli uomini, no? È un
sì.
Po'... È vero che me lo segno, sai che è un bellissimo suggerimento. A chi dobbiamo questo suggerimento meraviglioso?
L'ho perso, ma lo recupero
perché
subito.
Mentre tu leggevi, io stavo andando a cercare la coniugazione di fendere.
Sì, sì.
Fendei, fendei.
Renata ci dice: Renata, karma.
Bene, allora Renata, grazie perché è un bellissimo grazie. Suggerimento, ci torneremo su. Comunque,
adesso...
la comunicazione di fendere,
sì,
scusa,
allora,
la coniugazione, non comunicazione.
Io fendei, fendetti, offendesti.
Esatto.
È come
esatto.
Offendere, come
cioè,
offendere.
Va bene sia offendei che
offendere. No, perché appunto io offendo e io offesi.
Ah, già.
Quindi non è io offendei.
Ho capito niente.
E quindi alcuni sbagliano
fendere,
perché
sì,
per analogia.
Fendere un colpo, no?
Sì, fendere vuol dire tagliare sì. con un colpo sì, sostanzialmente. Sì. Quindi
stiamo carmi?
Sì.
Abbiamo finito la puntata, abbiamo sforato un po'.
Questa è molto buona.
Era molto buona.
Molto buona.
Sergio Savoia, Valentina Gheri e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto. Adesso Stefano Ferrando e Gabrielli, Fabrizio
sì.
Gabrielli insieme a lui.
Okay.
Che parla molto romano, ma ci piace anche il romano.
Sì, sì, ci piace.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.